podremos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Crisi catalana. Il Tribunale Costituzionale spagnolo sospende la riunione del Parlamento di Barcellona prevista per lunedì. I partiti indipendentisti, questo è il dialogo che vuole Madrid. Siria, spartizione in corso. L'esempio della provincia di Idlib. Il futuro dell'ultima zona siriana ancora in mano all'opposizione dipende da un accordo tra Russia e Turchia. Re Salman al Cremlino. È la prima volta di un monarca saudita in Russia. Sul tavolo nuovi equilibri politici in Medio Oriente e prezzo del petrolio. Bangladesh e Myanmar si accordano per il rimpatrio di centinaia di migliaia di profughi Rohingya, ma nella pratica è quasi impossibile. World Music, El Gavilan, il tributo di Sofia Rei a Violeta Parra. Sulla app e sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo da alcune delle notizie internazionali di questa giornata. Mosca e Riad lavoreranno per la stabilità del prezzo del petrolio, lo ha detto Re Salman a Vladimir Putin. I due si sono incontrati oggi al Cremlino, si tratta del primo viaggio di un monarca saudita in Russia, quindi è un passaggio molto importante. La Russia non fa parte dell'OPEC, ma nei mesi scorsi, insieme ad altri paesi produttori di petrolio, si era impegnata a controllare e ad abbassare la produzione di greggio per evitare un ulteriore calo dei prezzi. La visita è importante anche perché segnala un cambio negli equilibri in Medio Oriente, dove l'Arabia Saudita, e non è l'unica, non si affida più solamente all'alleanza con gli Stati Uniti. L'esercito iracheno ha ripreso il controllo di Awija nel nord del paese, era l'ultima città ancora in mano all'ISIS in quella zona. Adesso lo Stato Islamico controllerebbe solo una parte della provincia di Anbar, quindi tra Baghdad e il confine siriano. La caduta di Awija non vuol dire però la vittoria contro Daesh. Il presidente del Comitato Olimpico brasiliano, Carlos Nuzman, è stato arrestato. Nuzman è accusato di avere comprato i voti per portare le Olimpiadi a Rio de Janeiro nel 2016. Il giro di soldi sarebbe stato di diversi milioni di dollari.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Cominciamo anche questa sera dalla Catalogna.
En el Parlamento autonómico el próximo lunes, el Tribunal Constitucional a instancias del PSC ha suspendido el pleno.
La notizia della giornata arriva dal Tribunale Costituzionale di Madrid, che nel pomeriggio ha sospeso la sessione plenaria del Parlamento di Barcellona, che potrebbe, che avrebbe dovuto votare la dichiarazione unilaterale di indipendenza.
A la presidenta Carme Forcadell y al resto de miembros que desobedecer esta sentencia podría tener consecuencias penales.
I giudici hanno agito su ricorso del Partito Socialista Catalano, non è chiaro come questo poi si tradurrà nella pratica. La cosa più probabile è che per l'ordinamento giuridico spagnolo quello che succederà lunedì non avrà alcun valore. Ovviamente da qui a lunedì, anche se mancano pochi giorni, potrebbero succedere molte cose. La prima risposta è stata della presidente del Parlamento catalano, Carme Forcadell, è stata questa è la proposta di dialogo del governo spagnolo. Poco fa i partiti indipendentisti hanno presentato una nuova proposta di convocazione del Parlamento, sempre lunedì prossimo. La nuova convocazione sarà esaminata domani dall'ufficio di presidenza e prevede un intervento del presidente catalano Puigdemont, però senza fare riferimento al referendum di indipendenza.
El más activo, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que el martes, accompagnato del de Madrid.
Dopo il discorso di ieri sera del presidente catalano Puigdemont, che tra le altre cose aveva criticato in maniera anche pesante il re Felipe VI, sono arrivate diverse proposte di mediazione. Puigdemont aveva parlato di dialogo, la società civile catalana soprattutto si sta muovendo, la Chiesa, le associazioni professionali, gli imprenditori, proposte di mediazione anche da Podemos e dal partito nazionalista basco. Il governo spagnolo però al momento è fermo su un punto.
Eso es lo que puede evitar que se produzcan males mayores en el futuro y eso es
questo è il premier Mariano Rajoy.
Los editoriales de los medios de comunicación, los empresarios, los sindicatos.
Prima di tutto il governo catalano, ha detto Rajoy, deve rinunciare alla dichiarazione di indipendenza e rientrare nell'ambito costituzionale spagnolo. Ad aggiungere tensione la preoccupazione delle banche, il Banco Sabadell, per esempio, una delle principali banche catalane, si prepara a lasciare Barcellona. Al momento quindi l'orizzonte temporale è lunedì prossimo, domenica ci sarà, ricordiamo, anche una manifestazione a Barcellona da parte di chi vuole rimanere all'interno dello Stato spagnolo. Difficile, quasi impossibile fare previsioni. Noi questa sera vi proponiamo un'intervista con Marc Bosch, sindaco di Dos Rius, un piccolo comune catalano. Marc Bosch a favore dell'indipendenza, domenica scorsa ha subito anche lui le violenze della polizia spagnola. Sentiamo.
Ha caricato contro la popolazione che stava celebrando la votazione un giorno della festa della democrazia pacifica, civica. Nel mio paese abbiamo 3 luoghi di votazione. Per la mattina hanno venuto 50 poliziotti a caricare contro quella gente che stava nel luogo di votazione, gente anziani, bambini. La mattina lo hanno fatto a Canyamas, che è uno dei paesi del mio comune. Il pomeriggio a Dos Rius, dove stavo io, ho fatto il gesto di fermare alla polizia. Non volevo che si ripeteva quello che hanno fatto alla mattina. Mi sono identificato come sindaco, volevo negoziare, a parlare con loro. Ho potuto dire sono il sindaco e mi hanno cominciato a piccare al cap, alla schiena, cervicales, alla gamba, in tutto il corpo. Siamo 30-40 persone ferite, io non sono quello che ha patito di più, ci abbiano portato all'ospedale. E lavoro da lunedì, ma con i calmanti che fanno meglio supportare i colpi.
In una Catalogna indipendente devono preoccuparsi, che cosa devono temere tutti quei catalani o quelle persone che vivono in Catalogna che vorrebbero rimanere all'interno dello Stato spagnolo?
Certamente la molta gente che vogliamo la indipendenza, e ci sono altri che no. Questo è innegabile, ma pensiamo che la miglior forma di capire la maggioranza di catalani è un referendum. Per me, per noi il referendum non si negozia, si deve fare. Possiamo parlare, negoziare se siamo indipendenti o se trasformiamo Spagna come una federazione, una confederazione. Si può parlare da tutto, possiamo parlare di questo, è la politica. Quello che non possiamo fare, non si può fare, è giudizializzare la politica come ha fatto lo Stato spagnolo. I sindaci che abbiamo detto che vogliamo fare il referendum, più da 800 sindaci, stiamo accusati dalla Fiscalia Generale dello Stato presunto delitto di prevaricazione. Questo non ha senso in l'Europa del secolo XXI. Certamente molta gente non vuole la indipendenza, ma molta gente, un 80% dei catalani, vogliono votare se rimaniamo a Spagna o siamo uno Stato indipendente.
E in ogni caso, ritorno alla domanda iniziale, Marc Bosch, che cosa si sentirebbe di dire a quei catalani che vorrebbero rimanere parte della Spagna nel caso in cui venisse, e pare molto probabile, dichiarata l'indipendenza della Catalogna?
In questo momento è un fatto di democrazia. Non stiamo discutendo sulla indipendenza, sino sulla la qualità democratica dello Stato spagnolo.
Un'altra questione che risalta all'osservatore esterno e può essere di difficile comprensione all'osservatore esterno è quella delle frontiere, dei confini. Lei prima citava l'Europa, appunto molti dicono che senso ha in Europa, che sappiamo già essere in crisi, segnare altre frontiere. Che tipo di idea ha lei di confini e di frontiere nell'Europa del futuro?
I catalani, Catalogna, è della regione spagnola più europeista. Noi sempre abbiamo guardato l'Europa come la nostra patria culturale. Noi siamo europei, noi non vogliamo uscire dall'Europa. Crediamo con l'Europa senza frontiere. Non vogliamo tornare alle douane, alle frontiere, no? Non ha senso in l'Europa del secolo XXI. Da noi non ci sarà nessun problema da circolare per la Catalogna, uscire e entrare. Noi siamo europei, anche voi, anche gli spagnoli.
Le rôle de l'écrivain du même coup ne se sépare pas de te voir.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Esteri, popolare. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Le perdite tra la popolazione civile siriana sono le peggiori dalla caduta di Aleppo, lo dice il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Le zone più critiche, con molti civili in fuga colpiti dai raid aerei, sono quelle di Raqqa ed Erzur, dove sono in corso campagne contro l'ISIS. A Raqqa ci sono le milizie curde supportate dall'aviazione americana, ad Erzur, più a sud, verso il confine iracheno, c'è il regime con l'appoggio aereo della Russia. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa sottolinea anche la situazione nelle zone dove sono in vigore cessate il fuoco a livello locale dopo gli accordi facilitati da Russia, Iran e Turchia. Tra queste zone c'è la provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria, l'unica provincia interamente controllata dall'opposizione, dove oltretutto in questi anni, in questi mesi, si sono trasferiti molti ribelli siriani scappati dalle altre zone del paese. Nelle ultime settimane nel nord, tra le province di Idlib e Hama, c'è stato un massiccio intervento governativo, sempre con il supporto della Russia. Da capire cosa succederà in una regione dove è forte l'influenza della Turchia. Ne abbiamo parlato con Andrea Glioti, giornalista freelance che ha viaggiato più volte in Siria.
Tutto questo si inserisce nel quadro delle zone di de-escalation, no? Le cosiddette zone di de-escalation volute dalla Russia, una delle quali è proprio quella di Idlib. Quindi la Russia ha relativamente interesse che adesso queste ostilità e massacri in corso vengano arginati relativamente, perché parte dell'accordo siglato con la Turchia prevede appunto l'invio delle truppe turche proprio a monitorare questa zona di de-escalation che coincide praticamente con la provincia di Idlib. Altra zona di de-escalation nuova introdotta dai russi è quella intorno ad Afrin, nel corridoio di terreno che si trova nei pressi di Tel Rifat, quindi a nord di Idlib, dove c'è ancora un'enclave curda. Quello è un altro sviluppo interessante, perché i russi decidono praticamente di formare un cordone intorno a questa enclave curda e proteggerla dalle truppe turche, quando invece in passato si era anche speculato sull'eventuale possibilità di una una svendita, diciamo, di questo territorio alle truppe turche da parte della Russia.
Hai citato diverse potenze straniere, diversi attori esterni con ormai una importante presenza in Siria, anche quello che sta succedendo in quella zona, quindi la zona di Idlib, nonostante formalmente ancora sotto il controllo totale dell'opposizione, conferma la spartizione per zone di influenza, almeno, no? Ormai del paese, di buona parte del paese, certo. Corretto?
Certo, anche nel sud, comunque le altre zone di escalation sono state delineate attraverso i colloqui con le altre potenze regionali, mi viene in mente insomma quella meridionale, appunto, alla quale che include la provincia di Daraa e parte di Quneitra, quindi vicino al confine con le alture del Golan occupate da Israele, dove chiaramente ha avuto voce anche Israele, che chiede per esempio in questo caso che la Russia tenga le fazioni filo-iraniane lontane dai suoi confini, quindi anche lì una zona in cui c'è una parte di Siria, un pezzo di Siria che è stato ritagliato da potenze regionali e internazionali.
Andrea, un'ultima questione, la zona di Idlib è incastonata sul confine con la Turchia, sappiamo uno dei principali sponsor dell'opposizione fin dall'inizio della rivoluzione, fin dall'inizio della rivolta. Che ruolo ha avuto? Alcuni hanno invece poi criticato il governo turco che avrebbe svenduto, no, i ribelli pur di fare un accordo con la Russia e con l'Iran, oltretutto non c'entra, ma oltretutto in questi giorni il presidente Erdogan è a Teheran per una visita di Stato ufficiale. Che ruolo ha avuto e in che modo è cambiato il ruolo della Turchia?
Senza dubbio c'è stata una marcia indietro, insomma corrisposta con un riavvicinamento con la Russia e suggellata dalla caduta di Aleppo in mano alle forze leali al regime e alle varie milizie filo-iraniane, e il ruolo turco appunto di sostegno alle fazioni armate dell'opposizione è venuto meno per una serie di considerazioni di carattere economico, energetico, visto gli interessi consistenti che legano la Turchia alla Russia, ma per una serie di considerazioni anche di natura strettamente politica, visto che mi sembra evidente che oggi il governo Erdogan sia più proiettato verso l'orbita orientale piuttosto che quella europea, appunto stia andando in quella direzione. Nella regione, ora, il ruolo della Turchia attualmente è piuttosto complicato, perché si trova a dover gestire appunto la zona di cui abbiamo parlato prima, appunto la zona di Idlib, e le viene affidato questo compito arduo di separare i radicali dai non radicali, che in pratica vuol dire insomma isolare quelli che sono più vicini ad Al-Qaeda nella regione di Idlib. Questo compito è alquanto complesso, perché stiamo parlando di famiglie di siriani che anche, a prescindere dai miliziani stranieri, famiglie che magari all'interno hanno un figlio che milita con le fazioni moderate, l'altro che si trova con quelle più radicali, insomma, comunque sono queste distinzioni sono molto fluide, quindi come la Turchia, come riuscirà a isolare quelle cosiddette fazioni che vengono insomma etichettate come terroristiche, questo è tutto da vedere.
Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
Torniamo adesso a parlare della crisi dei Rohingya. I governi di Myanmar e Bangladesh si sarebbero messi d'accordo per il rimpatrio di centinaia di migliaia di persone scappate dalle violenze dell'esercito birmano, ma nella pratica la cosa sembra impossibile. Il nostro corrispondente da Pechino, Gabriele Battaglia.
Dopo un incontro avvenuto lunedì scorso a Dhaka tra le autorità del Bangladesh e quelle di Myanmar, i due paesi confinanti hanno concordato che il processo di rimpatrio dei Rohingya, che sono fuggiti nei campi profughi bengalesi per scampare a quello che le Nazioni Unite hanno definito pulizia etnica, può iniziare in qualsiasi momento. Coloro che saranno riconosciuti come rifugiati provenienti da questo paese saranno accettati senza alcun problema e con piena garanzia della loro sicurezza e della dignità umana, dicono le autorità birmane. Le stesse parole pronunciate da Aung San Suu Kyi a fine settembre. Il problema è che per rimpatriare i rifugiati devono provare la propria cittadinanza birmana, ma i Rohingya, la più grande comunità apolide del mondo, tale cittadinanza è sempre stata negata, perché Myanmar li ha sempre considerati immigrati clandestini, nonostante vivessero nello stato Rakhine, ex Arakan, da ben prima che esistesse una nazione chiamata Myanmar. Sarà quindi difficile che gli oltre 500.000 profughi che sono fuggiti in Bangladesh e continuano a fuggire da fine agosto abbiano con sé documenti che provino la loro cittadinanza. Di recente Aung San Suu Kyi ha detto che l'esodo dei Rohingya sarebbe in calo e che la situazione non è quindi così grave. Un'inchiesta del Washington Post parla invece di Rohingya rimasti intrappolati nei propri villaggi, raggiunti telefonicamente dal giornale. L'articolo, che non si basa su prove certe, dato che la stampa estera non può accedere direttamente all'area della pulizia etnica, parla di Rohingya in un villaggio sotto assedio dove chiunque cerca di andarsene viene ucciso. Altri isolati sarebbero sul punto di morire di fame. Un altro gruppo sarebbe bloccato su una spiaggia circondata dall'esercito. Se le interviste telefoniche fossero confermate dai fatti, dice il Post, apparirebbe evidente che l'esodo dei Rohingya non è finito o in fase di rallentamento, contrariamente a quanto affermano le autorità Aung San Suu Kyi. Semplicemente non riescono ad andarsene. Intanto c'è chi indaga sui retroscena della crisi cominciata a fine agosto. Emergerebbe così, secondo un articolo del Guardian, che lo scorso maggio l'ufficio delle Nazioni Unite in Myanmar aveva in mano un rapporto sulla situazione nello stato Rakhine, commissionato da alcuni esperti che, facendo ricerca sul campo, avevano previsto un serio deterioramento della situazione nel giro di pochi mesi, anche a causa della totale impunità di cui godevano le forze di sicurezza. Ma Renata Lok Desayen, la coordinatrice delle Nazioni Unite residente in Myanmar, avrebbe occultato il rapporto per non dispiacere le autorità birmane. Puntualmente, il 25 agosto si è verificato l'attacco di un gruppo militante proprio alle forze di sicurezza chiamate in causa dal rapporto, che ha provocato l'inizio della pulizia etnica indiscriminata.
E chiudiamo questa puntata di Esteri con la World Music, la rubrica curata da Marcello Lorrai. Da Emanuele Valenti un saluto. Esteri torna domani con Sciauchi Senussi. Una buona serata.
Ieri, 4 ottobre, ricorrevano i 100 anni dalla nascita di Violeta Parra. Con la sua riscoperta dell'identità musicale cilena e la creazione di numerose canzoni originali di grande valore, Violeta Parra è stata non soltanto una protagonista di straordinaria levatura della canzone latinoamericana, ma anche una delle figure fondamentali che con la loro opera sono state alla base della nascita verso la metà degli anni 60 del filone della nuova canzone latinoamericana, un fenomeno di assoluto rilievo che ha avuto interpreti in molti paesi, e basti citare il Cile stesso, l'Argentina, il Brasile, Cuba e il Nicaragua. In quest'anno, in cui il 5 febbraio ricorreva anche il 50° anniversario della scomparsa di Violeta Parra, morta suicida a Santiago del Cile un anno dopo aver scritto il suo famosissimo Gracias a la vida, la cantante argentina Sofia Rey le rende omaggio con El Gavilán, un album pubblicato dall'etichetta Cascabelera. La carriera di Sofia Rey è cominciata a 9 anni cantando nel coro infantile del Teatro Colón, il tempio della musica classica di Buenos Aires. Ha poi studiato al Conservatorio della Capitale Argentina, si è dedicata a forme di vocalità sperimentale, quindi nel 2001 si è spostata a studiare jazz e musica improvvisata al prestigioso New England Conservatory di Boston e dal 2005 lavora a New York, dove ha realizzato album che hanno ottenuto significativi riscontri e dove si è inserita nell'ambiente dell'avanguardia di matrice jazzistica e in particolare nel giro di un personaggio di culto come John Zorn. È stato proprio Zorn a presentarle Mark Ribot, che l'affianca in questo omaggio a Violeta Parra. Chitarrista tanto creativo quanto versatile, Ribot ha un curriculum infinito e variegatissimo, che comprende alcune decine di album propri, alcune decine con Zorn, e collaborazioni, solo per fare qualche nome, con Laurie Anderson, Marianne Faithfull, Tom Waits, Caetano Veloso, Allen Ginsberg, Vinicio Capossela. E Ribot ha anche molta passione per la musica latinoamericana. Sofia Rey sceglie di rivisitare alcune delle canzoni più importanti di Violeta Parra, da Casamiento de Negros del 53 a Run Run Se Fue Pal Norte del 66, e per dare il titolo all'album ha scelto appunto El Gavilán, canzone di cui ha allestito una interpretazione di circa 14 minuti, per valorizzare un brano che la Parra originariamente aveva scritto per un balletto e in cui mescolava il folklore cileno con la musica classica novecentesca europea. In campo, in questo album, ci sono gli ingredienti essenziali tipici della canzone popolare, voce e chitarra, ma con strumentazione acustica ed elettrica utilizzati con grande rispetto e tatto, con una sensibilità contemporanea, per dire che Violeta Parra non rappresenta affatto un mondo musicale datato e superato. Da anni in America Latina e anche negli Stati Uniti c'è una ripoliticizzazione delle giovani generazioni che porta fra l'altro alla riscoperta della nuova canzone latinoamericana. E questo disco può contribuire a portare la grande canzone latinoamericana all'attenzione del pubblico di ambiti avant-garde e generalmente piuttosto distante dalla canzone popolare. Un bel rimescolamento di carte.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.